Ok, allora Lorena, mi chiamo Lorena Astrid Maria Martin e sono nata alla Tisana, in provincia di Udine, l'8 aprile del 64. E niente, poi vabbè, sempre abitato più o meno diciamo nella zona. E veramente all'inizio si abitava a Lignano, che all'epoca non faceva comune, e poi dopodiché insomma la Tisana. E poi ho fatto
a Londra, quando è arrivata?
Sono arrivata nell'84, gennaio dell'84, e finito l'ITT, perché avevo fatto il turistico a Lignano, quindi le lingue, avevo fatto un'estate, trascorso 3 settimane l'estate precedente in Francia. Il mio francese era migliorato tantissimo e la cosa insomma mi aveva dato grandi soddisfazioni, per cui ho detto vabbè, andiamo a impararci anche l'inglese, visto che le prospettive di lavoro veramente in regione non erano molto alte. Quindi ho bisogno di acqua. E quindi niente, stavo dicendo, fatto il turistico a Lignano e le prospettive di lavoro erano stagionali.
Lignano,
cioè Lignano, oppure sai dover andare a fare magari la stagione su in montagna d'inverno e al mare d'estate. Quindi non mi ispiravo, non sapevo che cosa desideravo fare. Sapevo che non volevo lavorare in ufficio, ed eccola là. E non volevo lavorare in fabbrica, quelle erano le due mie certezze, una delle quali è stata sfatata completamente. Quindi niente, sono partita insieme ad un'amica di scuola e siamo venute a Londra. Siamo andati in questo ostello delle suore che è ancora ad Oval, a sud, vabbè, rispetto al centro di Londra, non particolarmente distante dal centro, e suore italiane. E niente, eravamo partite con un'autonomia finanziaria di un mese, contando di cercarci lavoro, per un'esperienza così di lavoro.
Quindi l'idea era di venire per un po'? Insomma.
Per un po', sì, per stare un 6 mesi, quella era l'idea iniziale, 6 mesi, imparare un po' l'inglese. L'inglese non è il francese, per cui ostico da morire, sì. Per cui all'inizio c'era tanta difficoltà. E ci si rende conto che praticamente ciò che tu hai imparato, le pronunce, il modo di dire, il modo di... Tutto sbagliato. In Italia ti insegnano tanto la Apple, e non è Apple, è molto A e non molto E. E quindi niente, è tutta una serie di cose. Quindi insomma, poi sì, un po' vabbè, il modo di insegnare è dato dai libri, magari i libri non si evolvono con l'evolversi della lingua, quindi arrivi qua e scopri che ci sono modi di dire. Molto diverso, quindi niente, comunque certamente bello, interessante. Ci ho messo i miei 6 mesi ad impararlo.
Da sola o andando a fare dei corsi?
No, inizialmente non sono andata a scuola, inizialmente guardavo molto la televisione, leggevo i giornali, conoscendo persone, cercando di parlare con persone. Poi all'ostello delle suore le ragazze ci avevano dissuaso dal cercare lavoro, perché... ed è vero, purtroppo, a Londra, diciamo che andando a lavorare non guadagni a sufficienza da poterti mantenere in maniera decente, soprattutto se non conosci la lingua. Quindi sarebbe stata una questione di andare a lavorare per guadagnare l'indispensabile per potersi mantenere, senza assolutamente nessuno spazio per niente. Quindi il consiglio era stato di cercare un posto alla pari. E così abbiamo fatto. Quindi la mia amica è andata in questa famiglia che era di diplomatici della Botswana, lei aveva questa bimbina da tenere, si chiama Tudu, molto carina, ed era e con la famiglia appunto invece si riusciva ad imparare di più, perché soprattutto famiglie con bambini, perché magari non correggono te ma correggono il bambino, quindi tu senti, ascolti, segui e i bambini ti correggono, e i bambini se non gli va bene una cosa te la dicono per bene. E quindi niente, avevo trovato una prima famiglia dove sono rimasta pochissimo tempo, anche perché purtroppo non avevano bimbi, e effettivamente non mi trovavo. Poi una seconda famiglia dove sono rimasta un po' di più, e però anche lì questa famiglia, le circostanze della signora erano cambiate, e aveva cambiato lavoro e quindi non aveva più bisogno di una persona, e quindi niente, mi sono trovata la terza famiglia, dove sono rimasta per la bellezza di 3 anni. Tutte le volte che dicevo devo trovarmi un lavoro, finiva che o mi aumentavano lo stipendio,
ma
quindi
alla pari comunque alla di pari. Uno stipendio.
Sì, ero alla pari e lavoravo 4 ore al giorno con 3 babysitting durante la settimana, 2 o 3. Era una famiglia splendida, abitavano a Highgate, nella zona nord di Londra, e queste 3 bambine tenevano praticamente 2 fratelli con le 2 mogli, abitavano in una casa separata in 2 appartamenti. Io avevo la mia stanza che era separata completamente da, diciamo, i 2 appartamenti, quindi molto indipendente, e erano una famiglia splendida, e le bambine erano carucissime, avevano 2 anni, le 2 piccine, perché erano 2 cuginette, e la sorellina più grande della famiglia che abitava di sopra aveva 4 anni, l'aveva iniziato non nella scuola, e poi dopo un po', insomma, che stavo con loro. E niente, molto 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 carini, molto molto inglesi, benché le 2 signore fossero una del neozelandese cresciuta in Sudafrica e l'altra era peruviana. E i due signori di famiglia, diciamo, erano di Cambridge, praticamente la prima generazione della loro famiglia che doveva lavorare per mantenersi. Prima di loro nessuno aveva avuto bisogno, lo facevano per lezzo, cioè perché per gli andava bene così. Esatto, erano la famiglia... Erano il ramo illegittimo della famiglia Fitzwilliam di Cambridge, c'è il famoso museo Fitzwilliam, ed erano veramente veramente carini, per cui sono rimasta con loro 3 anni, praticamente finché le bimbe non hanno iniziato ad andare a scuola, le 2 piccine, quindi dopodiché ho fatto altro. E poi tramite loro, perché nella famiglia inglese la signora di sopra e il signore di sotto erano animatori, quindi facevano i cartoni animati. E allora tramite loro mi ero appassionata così di una serie di cose, insomma, sempre connesse con il mondo della TV, eccetera. E sono andata a lavorare per 1 anno come camera person, cioè operavo una rostrum camera. Adesso non so neanche se si usino più, perché una volta i cartoni animati si facevano su filmino, adesso invece è tutto molto più computerizzato, quindi all'epoca, insomma, con questi grossi catafalchi, delle robe pesantissime, si dovevano usare queste cellule, che erano dei fogli di plastica con i disegni, 24 ogni secondo, e niente, si creava il cartone animato e l'animazione. Ed era molto carino, ho lavorato lì più o meno 1 annetto. E poi che altro? Beh, vabbè, quando appunto stavo in famiglia, a un certo punto, vabbè, ormai era tanto tempo che stavo a Londra, mi ero anche stancata un po' di Londra, avevo deciso che volevo rientrare, e un'amica mi fa: ah, ho conosciuto questo ragazzo e lui ha la mamma a Padova, va giù in Italia per lavoro, e quindi magari ti può portare un po' delle tue cose. Ho conosciuto il ragazzo che è poi Max, che eccoci qua 22 anni dopo siamo ancora qui. E quindi niente, appunto, ho lavorato per 1 annetto così a fare animazione, che era un lavoro splendido, però purtroppo non pagava molto. Poi dopo ho lavorato per da Selfridges, per una compagnia inglese che si chiama Woods & Windsor, è una multinazionale veramente, sono una compagnia che è nata a Windsor, praticamente i proprietari avevano acquistato questa farmacia e nella soffitta, in uno dei piani superiori della farmacia, hanno trovato questo ricettario di potpourri e altre cose come saponi, come profumi, eccetera, della farmacia, ma ricette vecchie, secolo precedente, sono anche di più. Hanno iniziato a produrre e a vendere in questa farmacia, questa è andata talmente bene che la farmacia ha chiuso e ha preso piede completamente questa Woods Windsor. E quindi niente, loro, ho lavorato per loro per un annetto in quella che era la loro concessione da Selfridges, che è questo grosso magazzino, grande magazzino in centro sulla Oxford Street. E anche lì mi piaceva, è molto carino, bello, però chiaramente poi si fanno passi avanti e via dicendo, quindi da lì poi sono passata a lavorare per una ditta che ormai non c'è più, che si chiamava Ritz Video. All'epoca, siccome i canali inglesi erano solo 4 e non si vedevano veramente altri canali, era difficile, all'epoca non ci stavano neanche veramente tanto satellite, queste cose qua, quindi la gente cosa faceva per poter intrattenersi, perché magari poi i programmi televisivi non mostravano nulla di interessante, c'era un sacco di affitti di video, quindi la gente veramente andava a prendersi il video, quella era una cosa, una forma di divertimento normale, e quindi niente, questa ditta aveva un'enormità di negozi, e ho fatto il manager per questa ditta a Teddington, che è fuori Londra a sud, e ero il manager di questi due negozi loro, e carino, bello, mi è piaciuto, era una bella esperienza, avevo 8 persone con 2 negozi da gestire, quindi niente, tante cose, si imparano tante cose. Una cosa bella dell'Inghilterra è che non necessariamente tu devi avere pezzi di carta, puoi benissimo dimostrare di essere capace di fare. Un problema che adesso in teoria non ci dovrebbe più essere, perché ci sono state delle leggi poste proprio in questo senso, c'è discriminazione per l'età sul posto di lavoro. In teoria non ci dovrebbe più essere, ma secondo più uno va avanti con l'età e meno esatto, e meno riesce a cambiare.
Perché una cosa che mi ha molto colpito, tutte le persone che ho intervistato qui in Inghilterra, che devo dire per la maggior parte sono donne, è questa enorme quantità di lavori che le persone hanno fatto, anche molto diversi tra loro.
Sì, sì.
Che quindi vuol dire che è facile cambiare, ma proprio cambiare
radicalmente.
Tempo, diciamo.
Lo è fino a un certo punto, lo puoi fare finché sei fino a un certo livello, diciamo, di lavoro, e poi invece ci sono, e finché hai una certa età, dopodiché diventa un problema. In effetti addirittura c'è questo famoso tetto di vetro, raggiungi il tetto di vetro e quindi posizioni come direttore di eccetera eccetera non è così facile raggiungere, e poi dipende sempre un pochino dai settori, però rimane, secondo me c'è ancora questa cosa dell'età, è più facile riuscire a trovare un lavoro quando sei più giovane rispetto a dopo.
Ma okay. Perché per esempio in Olanda anche mi hanno detto questa cosa, però loro lo spiegano perché dicono perché appunto c'è mobilità verticale, ma nello stesso settore, per cui loro dicono più il lavoratore è, diciamo, anziano, tra virgolette, più esperienza ha e più costa, quindi le aziende preferiscono prendere un giovane perché alla fine gli costa di meno, quindi o è solo invece è proprio l'idea che la persona di una certa età magari è meno dinamica.
Allora, cioè, secondo me, avendo lavorato con persone anche di una certa età, secondo me è sbagliato. Nel senso, la persona di una certa età ci mette di più ad imparare, però una volta che ha imparato è molto più capace di autogestirsi. Invece il giovane dipende, non sempre è così. Non solo, mentre per la persona che ha una famiglia, che è... Non è che, oddio, devo andare a spasso oggi, allora abbandono tutto perché devo andare a spasso oggi e ti tiro il pacco, ti racconto una bugia, eccetera. Perché ha un attimo più di coscienza. Il giovane se ne frega e dice, sai, chi se ne frega? Cioè, perdo il lavoro oggi, domani ne ho un altro. Per cui, sinceramente, è un'arma a doppio taglio. Ma, dal punto di vista della persona che ti impiega, io ho sempre ho la sensazione, soprattutto nuovamente, quando si sale in carriera, che se una persona a una certa età si parte anche dal presupposto che abbia certe capacità, per cui viene un pochino magari anche a minare la tua stessa posizione, quindi bisogna stare attenti, è più facile manipolare un giovane che manipolare una persona di una certa età, perché cioè, vedo anche all'interno stesso del consolato, cioè quando ho iniziato a lavorare mi dicevano no, devi finire il pubblico e non importa e fai a meno di andare a mangiare, adesso mi dicono una cosa del genere, no, piano, magari sì, finiamo il pubblico, però dopo il resto aspetta, vado a mangiare e poi dopo ci rivediamo. Quindi ecco, queste cose qua, oppure insomma c'è, vabbè, tante diciamo così, la persona giovane ha meno esperienza, per cui è più facile da manipolare, semplicemente.
Ma invece, per esempio, rispetto alla provenienza, il fatto di essere italiani non costituiva...
Io ho avuto la fortuna incredibile di avere un cognome che è praticamente molto europeo. Il mio Martin è Martin in Italia e in Spagna, è Martin in Francia e Martin in England. E quindi, ovunque io sia andata, se non davo indicazioni precise nel mio CV di provenienza, riuscivo a farmi vedere, quindi la presenza poi definiva tutt'altro, anche perché purtroppo, anche questo è da dire, c'è una forma di come si può dire, sempre di razzismo nel confronto a volte degli stranieri. E quindi ecco, la mia fortuna è stata quella, quindi non ho mai avuto particolari problemi, anche perché una volta che uno si presenta ha modo di A, far vedere che l'inglese lo sa, B, cioè, insomma, ti fai vedere la presenza, che insomma non vai vestito in maniera inappropriata, come a volte può capitare, capito? Quindi cioè, devi imparare a integrarti nell'ambiente, e questo è quanto.
Quindi
vero.
E quindi poi al consolato?
Allora, al consolato, niente, avevo... c'era questa persona che aveva lavorato in consolato e che era un'amicizia, friulano, signore di Codroipo, e lui era un amico che appunto lavorava in consolato, poi è andato in pensione. E quando lui
è rientrato
a Codroipo. E niente, lui aveva detto, se ti capita, cioè se ci sono i concorsi, falli, perché è un buon lavoro, perché alla fine è un lavoro fisso, perché... E in effetti devo ammettere che, essendo un lavoro dove c'è una continuità, sai che ti puoi organizzare la vita entro certi parametri, perché sai che il tuo lavoro ce l'hai oggi, ce l'hai anche domani. L'importante ovviamente è che uno lo faccia e che non sia veramente un delinquente, chiaramente appunto finché sei una persona normale, le cose vanno avanti con una certa appunto continuità. E questo è stato quanto. Quindi quando c'era stato un concorso in ambasciata, e l'avevo fatto ed ero uscita settima nella graduatoria, e poi ho fatto questo concorso al consolato, che erano più o meno in contemporanea riusciti. In questo concorso presa sempre dalla mia ansia, perché ogni volta appunto queste cose un po' così ansiose, nello scritto bisognava fare della dattilografia, all'epoca si usavano ancora le macchine da scrivere, erano delle macchine da scrivere elettriche, eccetera eccetera, e mi ricordo che nel concorso c'era stato un brano che avevamo dovuto tradurre dall'italiano in inglese, ma una delle ragazze che aveva fatto il concorso chiaramente aveva rilevato che il brano avrebbe dovuto essere in inglese da tradurre in italiano. Siccome nella tastiera che era italiana e non era inglese, io invece avevo fatto pratica con quella inglese, nell'ansia e l'angoscia del momento, quando ci hanno fatto rifare questa prova, e quindi la prima prova era stata cancellata, ero talmente La mia ansia se n'era andata, a quel punto ero talmente, boh, non so neanche come dire, cioè letteralmente ho lavato la spacca, e quindi ho rifatto questa prova, l'ho rifatta talmente con velocità, talmente è perché non ero più, cioè era come se non mi interessasse particolarmente, per cui sono stata la prima a consegnare questo brano, poi appunto vengono registrate anche queste cose. Poi dopodiché, altra coincidenza, perché in Italia ancora succedono purtroppo queste cose, che ci sono i raccomandati di mezzo. Io non ero raccomandata, ma ho saputo dopo che c'era una persona che era raccomandata, che era la seconda, quella che è venuta seconda nel mio concorso, tra parentesi, di Portogruaro, per cui vicino, vicino a noi. E niente, nella prova orale, il console generale dell'epoca aveva deciso di prendere in mano lui. Quindi ha sorpassato quella che era la commissione di quel momento e fa no, l'orale, la prova orale la faccio io. E una persona carucissima, in gamba, estremamente in gamba, e lui ha preso praticamente tutti quelli che dovevano fare la prova orale, li ha fatti tutti accomodare nel proprio ufficio, quindi la prova è stata di fronte a tutti, non è stata a porte chiuse. Di fronte a tutti lui ha chiamato una persona alla volta e ha fatto varie domande. Mi ricordo che c'è stata questa ragazza, allora il console generale fa ma perché lei dovrebbe venire a lavorare in consolato? E questa signora vabbè, il prestigio, capisce, la guarda, prestigio, signora qua si lavora, si scoppa, lei non ha capito nulla, quale prestigio? Era stata carucissima. E anche insomma questo console generale al quale io devo il mio posto di lavoro, perché lui, avendo preso in mano la situazione, ha deciso che io ero l'elemento migliore, considerato anche le prove scritte, e quindi così. E questa era la bellezza di ormai 18 anni fa, era nel 90, il concorso l'ho vinto a febbraio, e fino al 20 novembre non ho iniziato a lavorare. Poi la cosa più ansiosa era stata appunto avere l'ok, diciamo, chi ha vinto questo concorso, perché non si diceva finché non c'erano tutte le firme, eccetera, eccetera. Io avevo telefonato dicendo ma si sa chi ha vinto, e c'era questa signora che era la signora Zanek, lavorava all'epoca all'amministrazione, mi fa, ah, non le posso dire niente finché non ci sono le firme, quindi non possiamo comunicare assolutamente nulla. E io ero là che rimangiavo, oddio, ha detto non le possiamo dire niente, perché mi ha detto non le possiamo, ma intendeva dire qualche cosa, in cui intendeva dire sì, lei ha vinto, perché questo entusiasmo, oh madonna, ha passato 2 settimane con un magone di stomaco, anche perché appunto era insomma un lavoro interessante, era così, uno dice ok, lavorato con gli inglesi, andiamo a lavorare con gli italiani, e poi niente, entrato in consolato. Ci sono da allora, 18 anni, e prima ho fatto il flying squad, come chiamo io, si va a coprire dove serve, e quindi lavoravo all'ufficio notifiche, però si copriva anche l'immigrazione, e poi dopo quando serviva il centralino, quando serviva la segreteria, e poi...